Allora, buona giornata, fratelli, sorelle. Questa mattina vorrei riprendere un argomento che trattiamo da un po' di tempo ed è importante nella nostra vita di credenti. È l'argomento dell'obbedienza. Nel corso della vita terrena, per un genitore non esiste una soddisfazione maggiore che avere dei figli ubbidienti. Noi, avendo un'esperienza di vita vissuta e avendo a cuore il loro bene, insegniamo loro dei comportamenti da tenere e delle norme da rispettare, proprio con l'intento di preservarli da cattive esperienze, proprio in virtù dell'esperienza di vita che abbiamo fatto, essendo più vecchi in età, e per evitare degli errori che potrebbero causare loro dei problemi. Ubbidendo possono evitare tanti problemi. Ma purtroppo questo spesso non si verifica perché tanti figli non sono ubbidienti. E quello che avviene fra i genitori e i figli naturali avviene anche nella relazione che noi credenti abbiamo con il nostro Padre Celeste. Perché quanti abbiamo preso la decisione di ravvederci e di dare il nostro cuore a Lui, siamo diventati Suoi figli, siamo venuti a far parte della Sua famiglia, perché ci ha comunicato la Sua vita, ci ha rigenerati. E anche Lui è contento se siamo ubbidienti, se seguiamo le sue disposizioni. Lui apprezza l'ubbidienza a prescindere. C'è un episodio in Geremia, capitolo 35, nel quale si parla di Recab, che era capo di un gruppo parentale che aveva dato certe disposizioni ai suoi figli. Non dovevano coltivare la vite e non dovevano bere vino. E poi non dovevano neanche costruire delle case, ma dovevano abitare in tende. Allora il Signore spinge Geremia a convocare i recabiti e offrire loro del vino. Ed essi rifiutano, rimanendo ubbidienti e fedeli alle disposizioni del loro padre Recab. E il Signore, con questo invito che fa, vuol proprio far intendere il contrasto esistente fra il comportamento dei Recabiti e il comportamento che avevano invece gli Israeliti nei suoi confronti. Mette i Recabiti come esempio da imitare. Sarebbe come che il Signore avesse fatto questa considerazione: non vi vergognate, Israeliti, di non ubbidire alle disposizioni del vostro Dio, vedendo come i Recabiti osservano le disposizioni del loro padre naturale? Nella scrittura c'è proprio scritto: non accetterete dunque la lezione, Israeliti. E poi fa una promessa: mai mancherà qualcuno di voi, rivolto ai Recabiti, che stia sempre alla mia presenza. Cioè, anche il Signore vuole dunque che siamo ubbidienti, e il motivo è perché ci ama e sa che se seguiamo le sue disposizioni, questo coincide con il nostro benessere. C'è c'è un salmo, Salmo 81, nel quale il Signore sembra quasi supplicare il suo popolo. Lo supplica ad essere obbediente e fedele. E dice: ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio, non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire, ma il mio popolo non ha ascoltato. Israele non mi ha ubbidito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. E poi dice il Signore: se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici, contro i suoi avversari porterei la mia mano, i nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento e li sazierei con miele di roccia. Quindi benedizione piena a disposizione di coloro che ubbidiscono al Signore. E viene anche garantita la vittoria contro i nemici, perché ubbidendo al Signore non cadiamo in peccato, quindi non ci esponiamo alle macchinazioni che il nemico subito compie nel momento in cui noi cadiamo. Come dicevamo, nella scrittura ci sono tanti esempi che ci confermano quanto andiamo dicendo. Come sappiamo, la disobbedienza che ha creato i maggiori problemi è stata quella di Adamo ed Eva. L'intera umanità ne ha pagato le conseguenze. È stata causa della morte dell'uomo, sia spirituale che fisica. Eva, come sappiamo, è stata sedotta, si è cibata del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che era stato proibito. E che razza di sconquasso ha creato! L'uomo si è posto sotto l'ira di Dio, destinato alla separazione eterna. Il male ha avuto la meglio e Satana è diventato il principe di questo mondo. E peggio di così non poteva andare. È stato uno sconvolgimento totale proprio della relazione fra Dio e le sue creature. E l'uomo ha perduto la possibilità di comunicare con Dio proprio per il fatto che è morto spiritualmente. E Dio è spirito e si può comunicare con lui solo attraverso lo spirito. Solo che il peccato ci ha posto nella condizione di essere impossibilitati a comunicare con lui. E questa situazione viene perpetrata da allora a tutte le generazioni umane che si sono succedute e che si succederanno. E ha una valenza eterna se non c'è una conversione. Il tutto per aver disubbidito alle disposizioni del Signore. Già recentemente ci chiedevamo: ma l'uomo ha capito che cosa voleva dire morire? Perché il Signore ha detto: se tu ti cibi di quello, certamente morirai. Probabilmente non aveva coscienza di quello che sarebbe avvenuto, ma è avvenuta una cosa con delle conseguenze terrificanti. E qui vorrei che ci fermassimo a riflettere un momento. Che pericolo corre l'uomo quando disattende le disposizioni del Signore? Questo caso è stato devastante, abbiamo visto. Il peccato può portare con sé delle conseguenze terrificanti e che possiamo avere la piena rivelazione proprio della gravità delle conseguenze cui può portare il peccato, proprio perché lo aboriamo e perché possiamo sempre essere vigilanti nel rimanere in Gesù, cioè in quella via santa nella quale noi siamo al riparo dagli attacchi del nemico e siamo vittoriosi contro il peccato. Perché in quella posizione, quando rimaniamo in Cristo, lì abbiamo la vittoria sul peccato. Ma gli esempi ce ne sono tanti altri nella Scrittura. Pensiamo per esempio a quello che è accaduto a Saul. Saul, primo re di Israele, nel capitolo 15 di Primo Samuele, c'è una disposizione chiara del Signore. Ho considerato quello che ha fatto Amalek, ciò che gli ha fatto per via quando usciva dall'Egitto, va dunque, colpisci Amalek e vota lo sterminio quanto gli appartiene. Non lasciarti prendere da compassione per lui, ma uccidi uomini, donne, bambini, lattanti, buoi, pecore, cammelli e asini. Per inciso, quando pensiamo a questi nemici che nel Vecchio Testamento erano contro Israele, dobbiamo sempre riferirli ai nostri nemici spirituali che continuiamo ad avere contro di noi nel nostro cammino di credenti. Ma dopo aver passato in rassegna le truppe, Saul e il popolo risparmiarono Agag, il meglio del bestiame minuto e grosso, gli animali grassi, gli agnelli, cioè tutto il meglio, e non vollero sterminarli. Invece votarono lo sterminio tutto il bestiame scadente e patito. Cioè eseguirono l'ordine solo in parte, o meglio, di loro iniziativa interferiscono con la volontà di Dio. E a Samuele, che lo raggiunge a Carmel, Saul mente e la prima cosa che dice, gli dice: benedetto tu davanti al Signore, ho eseguito gli ordini del Signore. E Samuele risponde: ma che è questo belar di pecore che mi giunge all'orecchio e questi muggiti d'armenti che odo? E a questo punto Saul cerca di dar la colpa al popolo e dice: li hanno condotti qui dagli amaleciti come il meglio del bestiame grosso e minuto che il popolo ha risparmiato per sacrificarli al Signore tuo Dio. Il resto l'abbiamo votato lo sterminio. Cioè, dal testo sembra proprio che Saul non si accolla la responsabilità di quanto è successo. Si accolla solo la responsabilità in parte, di aver fatto la parte che combaciava con la volontà del Signore. Ma il Signore sa come stanno le cose. E Saul viene destituito. Ha disubbidito, quella disubbidienza gli costa il posto. Era re, non è più re. Viene destituito. E poco prima, a proposito dei sacrifici degli animali più belli che avevano risparmiati, il Signore, attraverso Samuele, dice: il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è più del grasso degli arieti, poiché peccato di divinazione è la ribellione, impurità e terafim l'insubordinazione. Cosa vuole, fratelli, il Signore da noi e dalle sue creature? Vuole la docilità, vuole la disponibilità all'obbedienza, vuole poter disporre di noi, vuole essere il Signore nel vero senso della parola. Non se ne fa niente di iniziative nostre per Lui. è l'ubbidienza che lui apprezza. Come sappiamo, si può peccare non facendo quello che lui ci ordina di fare, ma è peccato anche facendo quello che lui non ci ordina di fare. Questo caso è insubordinazione. E qui viene paragonata a terafim e divinazione. Terafim erano delle divinità domestiche, espressioni di un culto idolatrico che il Signore condanna. La divinazione invece è la capacità di ottenere delle informazioni da fonti soprannaturali, in genere un rituale specifico fatto da un indovino. Tutte le pratiche, per esempio, come la chiromanzia, cioè la possibilità di leggere il futuro attraverso la mano, oppure la cartomanzia, la possibilità di leggere il futuro attraverso le carte. Ecco, tutte queste pratiche sono in abominio al Signore. La disobbedienza è posta sullo stesso piano. Ai suoi occhi è come che noi facessimo le carte, andassimo da una cartomante. Pensiamo quanto è importante per lui che ubbidiamo. E questo episodio poi dimostra ancora come l'uomo non si rassegni mai all'idea di essere uno strumento nelle mani del Signore. Vuol sempre concorrere, far qualcosa per lui. Invece, come dicevamo, quello che lui apprezza è l'essere docili, ubbidire, malleabili nelle sue mani. In Matteo 8 viene parlato dell'incontro di Gesù con un centurione che aveva un servo malato, conosciamo tutti l'episodio, e si rivolge a Gesù intercedendo per il suo servo. E Gesù risponde: verrò, lo curerò. Ma il centurione dice: Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un subalterno che ha soldati sotto di me e dico ad uno va ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, ad un servo fa questo ed egli lo fa. Questo centurione dà per scontata l'ubbidienza, riconosce la signoria a Gesù e viene elogiato dal Signore. Il Signore addirittura dice: non ho mai visto una fede del genere in Israele. Lui era abituato come soldato nella vita militare, l'inferiore è abituato ad ubbidire al superiore. Se il superiore dà un ordine, viene eseguito. E così la sua mentalità era la stessa per quello che riguardava il Signore. Di solo una parola, la cosa verrà. Ubbidienza è sinonimo di fiducia. Se uno si fida, ubbidisce. E se uno ubbidisce, vuol dire che si fida. L'ubbidienza è una cartina tornasole della fede ed è l'effetto della fede, se è autentica. E il Signore è ammirato dal comportamento del centurione e dice: presso nessuno in Israele ho trovato una fede così, come dicevamo. E al centurione: va e sia fatto come secondo la tua fede. E in quell'istante il servo guarisce. E questo testimonia come il Signore apprezza e remunera con benedizioni chi ha fede in Lui ed è ubbidiente. Però attenzione, ci possono essere dei problemi per noi, perché abbiamo un cuore che può essere doppio tante volte. C'è un episodio, sempre in Geremia, nei capitoli 42 e 43, che è molto significativo per noi. Viene riferito il comportamento di quelli che erano rimasti in Giudea dopo la deportazione a Babilonia. Erano dei capi di bande armate che chiedono a Geremia di indicare loro la strada da seguire e dicono, 42:5, il Signore sia contro di noi testimonio verace e fedele se non faremo quanto il Signore tuo Dio ti rivelerà per noi. Che ci sia gradito o no, noi ascolteremo la voce del Signore nostro Dio, al quale ti mandiamo perché ce ne venga bene obbedendo alla voce del Signore nostro Dio. Quindi avevano addirittura la coscienza che ubbidire sarebbe stato il loro bene. E il Signore indica la strada e dice, restate in quella regione e non temete il re di Babilonia. Così dice il Signore interrogato da Geremia. Dice, se continuate ad abitare in questa regione, io vi renderò stabili, non vi distruggerò, vi pianterò, non vi sradicherò, perché la pietà del male che vi ho arrecato, non temete il re di Babilonia che vi incute terrore, non temetelo, dice il Signore, perché io sarò con voi per salvarvi, per liberarvi, io gli ispirerò sentimenti di pietà per voi, così egli avrà compassione di voi, vi lascerà dimorare nel vostro paese. E loro dicono a Geremia, una menzogna stai dicendo, non ti ha inviato il nostro Dio, ma Baruch ti stiga contro di noi per consegnarci nelle mani del Caldei. E se ne vanno tutti in Egitto. Cioè loro avevano fatto il buon proposito di sottomettersi alla volontà del Signore, ma avevano già deciso esattamente nel loro cuore che andavano in Egitto. Quindi vai a chiedere cosa dobbiamo fare. Valla a chiedere, noi faremo quello che lui ci dice, però nel loro cuore avevano già deciso di andare in Egitto. Allora, stiamo attenti perché può capitare anche a noi una cosa di questo genere. Signore, voglio fare la tua volontà. Indicami la strada, poi magari noi nel nostro cuore abbiamo già deciso la strada da seguire. Il nostro cuore è doppio. L'ubbidienza è sottomettersi alla volontà di Dio, indipendentemente dal fatto se questa collimi con la nostra o meno. Allora chiediamoci, amiamo la sua volontà? Siamo d'accordo sia sempre fatta la volontà del Signore? Siamo certi che la volontà del Signore combaci con il nostro tornaconto? Facendoci queste domande, se ci rispondiamo sì, vuol dire che gli abbiamo dato autenticamente la signoria. Se non siamo d'accordo, bisogna che riconsideriamo la nostra relazione con Lui. Esempi di fratelli del passato ubbidienti ne abbiamo a non finire. Andiamo in Ebrei, c'è l'elenco dei nostri fratelli che ci hanno preceduti, che hanno ubbidito. Pensiamo ad Abramo, pensiamo quando gli viene chiesto di dare in sacrificio il figlio Isacco dopo averlo aspettato per tanti anni. Sembrava che tutto contraddicesse quello che gli si richiedeva, eppure lui si fida ed ubbidisce. E infatti è chiamato il padre della fede. E quando gli vuole offrire il figlio, il Signore gli fa trovare la vittima sacrificale, implicitamente gli dice, non tu il tuo figlio, devi sacrificarlo per me, ma io sacrifico il mio per l'umanità. Quindi fidiamoci del Signore, fratelli. Tutto quello che comanda ed organizza nelle nostre vite è finalizzato al nostro bene, anche se apparentemente può sembrarci il contrario. Pensiamo anche a Filippo. Spesso penso a Filippo, era un evangelista, e il Signore gli dice, vai su quella strada deserta che porta a Gaza. per un evangelista andare su una strada deserta sembra proprio un controsenso. Eppure lui si fida, va là. E chi arriva? Il funzionario di Candace, che arriva e probabilmente è stato il mezzo che il Signore ha usato per portare il Vangelo a tutta l'Africa. Quindi un ordine apparentemente assurdo, all'origine, siccome è stato ubbidiente Filippo, all'origine di questo risveglio che il Signore ha provocato. Ma quindi Gesù vuole che noi poniamo l'ubbidienza al primo posto, al di sopra di qualsiasi altra cosa. Quello che il Signore vuole è che noi siamo docili e malleabili, anche noi chiamati quindi ad ubbidire. Ma chiediamoci, qual è la disposizione chiave che il Signore ci dà e alla quale dobbiamo, siamo chiamati ad ubbidire? Noi sappiamo che la parola ci scrive quello che dovremmo fare, ma noi siamo incapaci di farlo. Però il Signore ci ha dato un comandamento specifico, ha fatto il nuovo patto, è venuto a vivere dentro di noi, proprio con l'intento di metterci in grado di mettere in pratica la legge. Ma la legge viene messa in pratica specificatamente se noi osserviamo una disposizione specifica. E qual è? Lo sappiamo bene. Il nuovo comandamento. Vi do un comandamento nuovo. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ma come facciamo noi a realizzare questa disposizione? Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma se la nostra natura ci porta costantemente a vedere il nostro io al centro della situazione, ma come facciamo ad amare gli altri? Eppure il Signore ci ha dato questo preciso comandamento, se vogliamo essere Suoi discepoli. Ma c'è il mezzo per poter ottemperare a questa domanda. E come sappiamo, c'è solo una maniera per poter ottemperare a questo comandamento, ed è quello di prendere la nostra croce, fratelli. Non ci sono alternative. Se ci affidiamo alle nostre risorse, alle nostre capacità, noi non riusciremo mai a amare i nostri fratelli come amiamo noi stessi. In Luca 14, 27 c'è scritto: chi non porta la propria croce e non viene dietro me, non può essere mio discepolo. Senza quell'atto di prendere la croce, noi non possiamo essere discepoli del Signore. È inutile che ci affanniamo, è inutile, possiamo fare quello che vogliamo, ma non possiamo essere discepoli se non portiamo la nostra croce. E sappiamo bene cosa vuol dire portare la croce. Portare la croce significa considerarsi morti con Cristo 2000 anni fa alla croce e invocare il suo intervento diretto di fronte a tutte le situazioni che ci troviamo a vivere. Quello vuol dire portare la croce. E quello siamo chiamati a fare. Se vogliamo vedere che l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori si sprigioni attraverso di noi. Altrimenti il nostro io lo soffoca, lo soffoca, fratelli. Quindi ancora una volta l'unico atto di obbedienza che siamo chiamati a fare è quello di portare la croce. Quella è la nostra responsabilità, quello di metterci da parte e invocare il suo intervento. Non abbiamo alternative per ottemperare al comandamento che lui ci ha dato. E questa è la via per amarci. Se tutti insieme impariamo a portare la croce, a morire a noi stessi, considerarci morti e a dare a lui la signoria, fra di noi si manifestano le attitudini di Gesù, la sua pace, la sua gioia, la sua pazienza. Non cerchiamo più il nostro interesse. C'è in Prima Corinzi 13, come sappiamo, l'elenco di quelle che sono le caratteristiche dell'amore. Non cerca il suo interesse, non gode dell'ingiustizia, si compiace della verità, non tiene conto del male ricevuto, non si gonfia, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Questo possiamo manifestare noi, ma la condizione è che portiamo la croce. Non possiamo scappare da lì, fratelli. È quella la nostra responsabilità, è quella la via per dargli la possibilità di regnare in noi. E così che questo amore che alberga già nei nostri cuori si manifesti fra di noi in pienezza. Vogliamo vivere questo amore, vogliamo vederlo manifestarsi. C'è un passo, in Romani 13 l'abbiamo letto recentemente, leggendo Romani 13, dice: non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti il precetto non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare o qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. Pieno compimento della legge è l'amore. Ma è quell'amore suo, non è un amore che possiamo produrre noi coi nostri sforzi. Noi abbiamo la possibilità di manifestare il suo di amore ed è quello che siamo chiamati a dare. Sempre quel passo lì di Romani va avanti e dice: questo voi farete consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti, e questo vale per tutti noi. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo via perciò le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce, comportiamoci onestamente come in pieno giorno, non in mezzo a gozzoviglie, ubriachezze, non fra impurità, licenze, non in contese, gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. Portando la croce, fratelli, mettiamo fuori gioco la carne. Se noi ci consideriamo morti, la carne non ha più possibilità di emergere. E allora ecco la via per vedere manifestazione dell'amore di Dio fra di noi. Benediciamo il Signore, fratelli. E mettiamoci, facciamo questa parte che dipende da noi. Non la fa lui, eh? Lui ha fatto tutto il resto. È andato alla croce, ha pagato il nostro debito, è venuto a vivere dentro di noi. A noi cosa chiede? Che mettiamo in campo la fede nella nostra avvenuta morte e gli diamo la signoria, proprio per poter manifestare il suo amore e toccare i cuori di coloro che ci circondano. E fare in maniera che questa vita pulsante nei nostri cuori venga trasferita ad altri. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché vogliamo essere ubbidienti. Abbiamo visto quanto ci tieni, Signore, che siamo ubbidienti. Signore, l'unica cosa che ci chiedi è proprio quella di mettere in campo la fede, di prendere la nostra croce e permettere così alla tua vita di manifestarsi attraverso di noi. Vogliamo realizzarlo sempre più spesso, vogliamo rivestirci di te, Signore, e attraverso la fede impedire alla carne di avere il sopravvento, per la tua gloria e per la nostra piena felicità, perché camminare secondo lo Spirito dimorando in te coincide con la vera felicità. Ti adoriamo e ti benediciamo. Amen.